Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. Sempre fragile la tregua in Medio Oriente. L'Iran chiede che Israele ponga fine alle azioni contro il Libano, dove il bilancio dopo gli attacchi aerei di ieri è molto grave. Più di 200 i morti, almeno 1000 i feriti. Con un esperto analizzeremo i punti più importanti delle trattative in programma a Islamabad tra Stati Uniti e Iran. Si parte già da punti e documenti diversi. In Italia, Giorgia Meloni, dopo il no al referendum sulla giustizia, la Premier difende anche la sua politica estera e annuncia provvedimenti per arginare la crisi energetica. Dramma di Crans-Montana, il lavoro delle procuratrici può continuare, respinte le richieste di ricusazione, 38 i feriti ancora negli ospedali. Giornata di lutto nazionale oggi in Libano dopo i pesanti attacchi aerei da parte di Israele che nella giornata di ieri hanno colpito almeno un centinaio di obiettivi uccidendo più di 200 persone senza contare i 1000 feriti e il caos, il vero caos negli ospedali. Gli attacchi incrociati non sono cessati neanche nella notte, tutto questo rende ancora più incerto il già fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. I riflettori sono ora puntati su cosa succederà in Pakistan, dove le parti porteranno avanti i negoziati. L'Iran ha fatto sapere comunque che la sua delegazione raggiungerà in serata Islamabad, dove si terranno appunto le discussioni con la controparte statunitense. Chiara Savi, discussioni, questo lo sappiamo già, che non avverranno su un testo condiviso.
No, e direi che non c'è proprio un testo ufficiale, e mi spiego. Tutti i punti che circolano sui media non sono stati pubblicati da fonti governative statunitensi e iraniane, ma sono dichiarazioni provenienti da chi è vicino ai rispettivi centri di potere e che ha parlato con diplomatici e giornalisti, e questi a loro volta ci hanno riportato quanto raccolto. Questo chiarisce non solo la discrepanza dei propositi tra i due paesi, ma anche il fatto che circolino diverse versioni della lista dei 10 punti iraniani e dei 15 americani. Abbiamo delle richieste certe. Se partiamo da Washington, gli Stati Uniti chiedono che l'Iran rinunci al nucleare, che ci sia lo stop all'arricchimento dell'uranio e la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della fine delle sanzioni contro Teheran. Da parte iraniana invece viene chiesto che Washington si impegni a garantire la non aggressione, che ci sia il ritiro delle truppe dalla regione, il pagamento dei danni subiti dall'Iran, il controllo da parte di Teheran su Hormuz, l'accettazione dell'arricchimento dell'uranio e lo stop degli attacchi anche contro il Libano. Il fragile cessate il fuoco si regge, l'abbiamo visto dunque, su posizioni molto diverse. Abbiamo visto il Libano pesantemente bombardato da Israele, Hormuz, punto centrale per la sua importanza in questo conflitto, che resta di fatto chiuso, per non parlare delle posizioni sul nucleare. Ecco, Islamabad, i due paesi tratteranno su basi di partenza molto molto distanti.
Sì, posizioni che appaiono inconciliabili con piani e punti diversi, come abbiamo appena sentito. Ci si chiede se tutto ciò però basterà per intavolare discussioni che consentano di uscire dal conflitto. Domanda che la stessa Chiara Savi ha girato a Frederica Ensel, professore di relazioni internazionali all'Istituto di Scienze Politiche a Parigi.
Alors, je vais vous dire, d'abord entre ces deux listes de revendications, il n'y a aucun plus petit dénominateur commun.
Prima di tutto, tra queste due liste di richieste non c'è alcun minimo comune denominatore, e questa non è una novità assoluta. Qui mi ricollego alla sua domanda. È ovvio che all'inizio di ogni negoziato ciascuno chieda molto per ottenere poi meno, solo che questa volta si ha davvero la sensazione che il regime iraniano arriverà fino in fondo a un nuovo scontro militare, con l'unico obiettivo, in definitiva, di rimanere al potere. Dall'altro lato, Donald Trump non può permettersi di accontentarsi di una mezza vittoria, nonostante le sue spacconate e la sua propaganda sfrenata. In realtà nessuno si fa illusioni. Gli americani non hanno ottenuto un grande trionfo. È un inizio molto difficile dei negoziati che porta al pessimismo. Spero di sbagliarmi, ma non sono affatto sicuro che tra due settimane si possa evitare il ritorno alla guerra.
Non sono affatto sicuro che tra due settimane si possa evitare il ritorno alla guerra.
È l'Iran che arriva in posizione di forza a questo tavolo negoziale.
Non so se l'Iran si presenti ai negoziati in una posizione di forza, perché in effetti il regime è ancora al potere e per lui questo rappresenta una vittoria assolutamente trionfale, ma questo regime è alla guida di un paese distrutto per tre quarti dal punto di vista militare. Ovvio, non si vede e la propaganda iraniana può nascondere questa debolezza solo in parte, lo fa mostrando manifestazioni di gioia in occasione delle parate militari a Teheran, ma fondamentalmente l'Iran oggi non può portare avanti il suo programma nucleare a uso potenzialmente militare, così come oggi l'Iran è stato sufficientemente indebolito da non poter rinnovare, da un lato, le sue scorte e dall'altro la sua produzione di missili balistici. E da questo punto di vista, no, non si può considerare che l'Iran si trovi in una posizione di forza.
Ma Teheran ha il controllo dello stretto di Hormuz, che è diventato il punto fondamentale, blocca l'economia mondiale. L'Iran lo ha detto, non riapriremo se Israele non smette di bombardare il Libano.
Oui, alors bien évidemment, l'Iran peut aujourd'hui maintenir une épée de Damoclès.
Sì, certamente l'Iran può mantenere una spada di Damocle sulla libera circolazione marittima nel Golfo, ma nessuno al mondo vuole che l'Iran possa da un lato imporre pedaggi e dall'altro mantenere tale minaccia. Nessuno Stato medio orientale lo accetta e anche alcuni alleati dell'Iran, come la Cina, non amano questo tipo di complicazioni. Quindi per l'Iran di oggi questa spada di Damocle sullo stretto di Hormuz è in realtà al tempo stesso la sua forza e la sua debolezza.
Le considerazioni di Frédéric Hensel, professore all'Istituto di Scienze Politiche di Parigi. In Italia era attesa questa mattina l'informativa urgente di Giorgia Meloni in Parlamento, una comunicazione sull'azione di governo dopo il no al referendum sulla giustizia e con la crisi energetica che si è aperta con la guerra in Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha difeso la sua politica estera e i provvedimenti per alleggerire il caro bolletta e ha detto andremo avanti. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Un'ora di relazione per dire sostanzialmente non ci saranno dimissioni, restiamo al nostro posto, la sconfitta al referendum ci ha riaccesi. E sulla politica estera Giorgia Meloni ha ribadito quanto già si conosce, le risposte a suon di decreti per tentare di arginare i costi della crisi, il no a Trump su Sigonella con il divieto a due cacciabombardieri statunitensi di atterrare nella base siciliana, la richiesta all'Unione Europea di sospendere il patto di stabilità. Ma è sembrato quello di Meloni più un discorso teso a elencare i meriti del suo governo e le falle dell'opposizione, piuttosto che una comunicazione e un ragionamento su quello che il governo potrà e dovrà fare nella crisi che in questo momento tutto attraversa.
La posizione italiana nella crisi iraniana è stata esattamente la stessa dei principali paesi europei. Allora mi chiedo se quando si dice che dobbiamo stare con l'Europa si intenda davvero l'Europa o si intenda piuttosto la sinistra europea, anche quando questo significa dividere.
Una tensione tra maggioranza e opposizione che si è giocata più sulle cose passate che sulle necessità future. La segretaria del PD, Elly Schlein.
Lei ci sfida, ma le do una notizia. L'avete già persa quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all'opposizione, non vi preoccupate, vi accontenteremo.
E Riccardo Maggi di Più Europa.
Ci saremmo aspettati una strategia energetica che ci affranchi dai combustibili fossili, ma questa mattina veramente ogni aspettativa, anche le più basse, sono state tradite.
Insomma, un'informativa molto applaudita dal centrodestra, molto criticata dal centrosinistra, praticamente un avvio di campagna elettorale in vista delle politiche del 2027.
Nelle ultime ore la Russia ha lanciato degli intensi attacchi di droni Shahed contro varie regioni dell'Ucraina e questi hanno provocato l'interruzione di corrente elettrica in 6 regioni del paese. Particolarmente colpita stamattina è la regione di Zaporizhia, dove ci sono molti feriti ed edifici distrutti. L'Ucraina da parte sua ha colpito un'infrastruttura petrolifera a Krasnodar in Russia. Allora, per un aggiornamento su questo fronte di guerra ci colleghiamo con Davide Maria De Luca a Kiev. Davide, innanzitutto, quali gli sviluppi più significativi?
Sì, siamo di fronte a giorni di attacchi aerei particolarmente intensi, 3 morti nelle ultime 24 ore, ben 13 nelle 24 ore precedenti. Sono numeri elevati anche per questa guerra che ormai si trascina, lo sappiamo, da oltre 4 anni. Però, come avete ricordato, non è soltanto l'Ucraina a subire, Kiev sta anche continuando i suoi contrattacchi aerei con nuove raffinerie russe che sono state colpite proprio questa notte, proprio nelle ultime 24 ore. E ricordiamolo, questi sono attacchi che Kiev porta avanti anche contro l'opinione di numerosi alleati che in questa fase di crisi energetica avrebbero chiesto sotto banco alle forze armate e al governo di Kiev di non colpire le raffinerie russe per non mettere ulteriore pressione sui prezzi del petrolio. Ma a Kiev invece, come è stato dimostrato questa notte, continua a colpire la Russia, anche se con un'altra mano Zelensky offre una tregua al Cremlino, lo stop degli attacchi ucraini in cambio dell'equivalente da parte della Russia.
Ecco, proprio il presidente Zelensky vorrebbe rilanciare dei negoziati con la Russia mediati dagli Stati Uniti, ma quanto sono compromessi i rapporti tra Zelensky e l'amministrazione Trump?
Beh, sembra di sicuro che l'amministrazione Trump non abbia migliorato molto la sua opinione di quella ucraina. Lo abbiamo visto proprio ieri, il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, che in Ungheria ha accusato Kiev e l'intelligence di Kiev di aver tentato di interferire non solo nelle elezioni ungheresi ma addirittura in quelle degli Stati Uniti. Insomma, accuse gravissime che dimostrano che le relazioni tra i paesi sono ancora molto tese, e proprio oggi Zelensky ha ripetuto che gli Stati Uniti continuano a ignorare il problema ucraino perché sono troppo vicini a Putin. Quindi parole anche dure che vengono scambiate tra i leader dei due paesi. Ma nonostante questa tensione con la presente amministrazione americana, Zelensky ha chiaramente indicato che la sua fedeltà principale resta agli alleati americani, anche al di là di chi siede al momento alla Casa Bianca. E le voci che ci sono qui a Kiev è che l'obiettivo del presidente Zelensky sarebbe resistere per un altro paio di anni in modo da poter vedere sedere alla Casa Bianca una nuova amministrazione democratica con cui sarà più facile trattare.
Beh, vedremo. Davide Maria De Luca in diretta da Kiev su questo altro fronte di guerra. In Svizzera adesso, in Vallese, il team di procuratrici che indagano sull'incendio di Crans-Montana può proseguire a lavorare. Il Tribunale cantonale ha respinto le richieste di ricusazione avanzate da uno degli avvocati delle vittime, e a proposito di vittime, restano ricoverate negli ospedali ancora 38 dei 115 feriti. Gli aggiornamenti con Monica Fornasier.
La richiesta di ricusazione toccava in particolare la procuratrice generale Beatrice Piu e il team di altre 3 colleghe che stanno lavorando con lei. A chiedere la loro sostituzione è stato l'avvocato del papà di una delle giovani decedute nell'incendio. Secondo lui, gravi errori emersi sin da subito nella procedura fanno dubitare della volontà delle procuratrici di condurre, nel modo appropriato, l'istruzione del caso, ovvero la raccolta e la formazione delle prove necessarie per l'accusa formale e il processo dei responsabili della tragedia. Aveva in particolare fatto molto discutere, per esempio, il ritardo del fermo dei gerenti e proprietari del Constellation e quindi la tardiva decisione di misure per evitare un rischio di collusione, ma anche la gestione delle autopsie o la violazione dei diritti dei rappresentanti delle vittime. Pesanti critiche che avevano già fatto dubitare della capacità della Procura Vallese di affrontare un caso così grave e complesso, e che avevano già spinto i legali a chiedere la nomina di un procuratore straordinario, richiesta a suo tempo già respinta. Oggi il Tribunale cantonale ha stabilito che la Procura non ha commesso errori particolarmente gravi o ripetuti, decisione che può ancora essere contestata davanti al Tribunale federale. Intanto, a poco migliora la situazione sul fronte dei feriti. Nell'ultimo mese ne sono stati messi altri 7, ne restano 38 ancora in cura nei diversi ospedali in Svizzera, ma anche in Germania, Francia e Italia, a poco più di 4 mesi dalla tragedia di Capodanno.
La realizzazione del collegamento A2-A13 Bellinzona-Locarno va ricollocata nelle priorità con orizzonte 2045, quanto richiesto in una lettera indirizzata al presidente della Confederazione Guy Parmelin da 5 comuni ticinesi, tra cui Locarno, Bellinzona, Sant'Antonino, Cadenazzo e Gambarogno. I comuni si sono detti preoccupati per la decisione annunciata a fine gennaio dal governo federale di rinviare a non prima del 2055 il progetto Sopracenerino. Il 2045 invece è stato per ora mantenuto per l'altro progetto ticinese, il collegamento autostradale Lugano Sud-Mendrisio, il cosiddetto Polume. Nella lettera si sottolinea che Locarno è rimasta l'ultima città di pianura non collegata ad una rete autostradale. Sempre in Ticino, la procura ha emanato un decreto di non luogo a procedere contro i gran consiglieri del Movimento per il Socialismo Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini. Il procuratore Andrea Giannini di fatto li scagiona dall'accusa di calunnia presentata contro di loro dopo la conferenza stampa sul caso Hospita. I dettagli con Luca Berti.
Il luogo è la sede del Movimento per il Socialismo a Bellinzona, la data il 17 giugno 2025. È allora che Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi avevano convocato la stampa per presentare la serie di domande sul caso Hospita contenute in una interrogazione parlamentare. Per l'ex amministratore di Hospita Claudio Camponovo, l'ex deputata leghista Sabrina Aldi e la gran consigliera del PLR Cristina Maderni, i contenuti dell'incontro li avrebbero calunniati o diffamati. È dunque scattata la denuncia, sfociata nei giorni scorsi, come anticipato dalla Regione stamattina, in un non luogo a procedere. Il procuratore pubblico Andrea Giannini ha ricordato che i due deputati sono protetti dall'immunità parlamentare, confermata dal Gran Consiglio, anche al di fuori delle sedi istituzionali e anche durante una conferenza stampa, a patto che i contenuti non si discostino dall'interrogazione e che non ci siano attacchi personali. Due fattispecie che non si sono verificate durante l'incontro con i media, come emerso dalla trascrizione della conferenza stampa fornita dagli stessi querelanti, da qui il decreto di non luogo a procedere.
La politica climatica svizzera è poco ambiziosa e incoerente, di conseguenza le misure adottate fino ad ora non permetteranno di raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge. È il bilancio poco lusinghiero fatto da un gruppo di 60 esperti dell'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali. Aaron Guidotti, tu hai letto il rapporto, intanto come sta la Svizzera a livello climatico?
Male. Nel 2025 ha raggiunto una temperatura media annua di 3 gradi superiore al periodo preindustriale. La Svizzera si scalda due volte più rapidamente rispetto alla media mondiale e le conseguenze stilate dal rapporto sono molte. Alcuni esempi: ondate di calore più intense e più frequenti, siccità soprattutto in estate con le foreste che soffrono particolarmente, meno neve in inverno, quindi stagioni sciistiche più corte, aumento invece di precipitazioni intense e grandine, quindi aumento del rischio di inondazioni. Possiamo citare anche lo scioglimento di ghiacciai e permafrost e quindi il rischio di frane e colate detritiche, soprattutto nelle Alpi.
Lo dicevamo in introduzione, Aaron, secondo gli esperti la Svizzera non sta facendo abbastanza.
Diciamo che se la via tracciata è quella giusta, non è assolutamente tutto da buttare. Gli esperti criticano soprattutto il ritmo, giudicato troppo lento, e la mancanza di coraggio per quanto riguarda alcune misure, in particolare in alcuni ambiti come trasporti, riscaldamenti e edilizia. Ma gli esperti fanno notare anche l'importanza del ruolo della piazza finanziaria, oggi considerata un freno perché con i suoi ingenti volumi di capitale potrebbe impegnarsi maggiormente, grazie agli investimenti, in favore della protezione del clima e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.
Eppure la Svizzera sta riducendo le proprie emissioni di gas serra, ma anche sulla contabilità ci sono delle critiche.
Sì, perché una parte degli obiettivi climatici dipende dall'acquisto di crediti di emissione all'estero. Una soluzione più economica nel breve periodo, ma rischiosa perché può ritardare misure e investimenti qui in Svizzera. Inoltre, se consideriamo le emissioni generate all'estero dalla produzione di beni consumati qui, la Svizzera risulta tra i paesi con le emissioni pro capite più elevate al mondo, senza che esistano obiettivi o misure specifiche per affrontare questo aspetto. Per gli esperti, la Svizzera deve insistere quindi sia su misure di riduzione delle emissioni, sia su misure di adattamento ai cambiamenti climatici, e sottolineano che molte misure di protezione del clima generano comunque importanti benefici per l'economia, la sicurezza e la qualità di vita.
Con Aaron Guidotti sul bilancio dell'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali sulla politica climatica del paese si chiude il Radio Giornale. Grazie e buon pomeriggio.